Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo primo, i versetti 40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a postarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungono alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. La pagina evangelica che abbiamo ascoltato fa seguito, sempre all'interno del capitolo primo di Marco, a ciò che abbiamo imparato a conoscere come primo giorno di esposizione di Gesù al pubblico di Israele. E abbiamo visto le diverse uscite alle quali si è sottoposto Gesù. È uscito dalla sua città anzitutto ed è entrato nella sinagoga di Cafarnao, dove ha dimostrato la forza della parola di Dio. Poi è uscito dalla sinagoga è entrato nella casa di Pietro, dove ha dimostrato una libertà straordinaria che lo accompagnava. È uscito di nuovo dalla casa di Pietro, si è inoltrato di notte, possiamo dire in un luogo nascosto, ma anche lì è stato scovato dai suoi discepoli e ha deciso di uscire anche da questo luogo nascosto per esporsi adesso a tutti i villaggi della Galilea. Dobbiamo ricordare che la Galilea viene anche chiamata Galilea dei Gentili, e quindi esporsi ai villaggi della Galilea era già un esporsi alla promiscuità degli abitanti della Galilea. Ma proprio all'interno di questa sua esposizione di sé in Galilea si ritrova ai margini del deserto. E il deserto era il luogo dove venivano cacciati i lebbrosi, ritenuti molto pericolosi per la comunità. Per la sua malattia chiaramente infettiva, di cui ci ha parlato già l'Antico Testamento nella prima lettura. Si dava l'ostracismo a chi stava male, a chi poteva infettare gli altri, e lì si costringeva alla solitudine del deserto, dove nessuno poteva aiutarli, nessuno poteva neppure toccarli, perché toccare un leproso significava contaminarsi e quindi portare l'infezione anche in città. Era una legge molto severa, in realtà era una sorta di condanna a morte. Dunque tutti si guardavano dai leprosi, appena compariva qualche macchia sulla pelle immediatamente chiamavano gli esperti, i sacerdoti, che analizzavano la macchia e decidevano cosa fare di questo, mandandolo nel deserto. Gesù si lascia incontrare da un leproso. Dunque, la scelta di Gesù è stata quella di abbattere tutte le barriere, ha abbattuto la barriera della sua casa di origine, di Nazareth, è entrato nella sinagoga di Cafarnaum, ha abbattuto anche il confine della sinagoga, è entrato nella casa di Pietro, ha abbattuto anche il legame con la casa di Pietro, si è nascosto, poi ha accettato anche di essere rintracciato. Ma proprio a partire da questa scoperta che lascia fare di sé, invita tutti ad andare altrove, mettendosi lui a capofila. E percorreva tutte le strade della Galilea, ambigua, meticcia, Galilea dei Gentili. Dunque ha fatto, si è esposto, ma poi ha aspettato che il lebbroso gli venisse incontro. Non è stato lui che è andato incontro al lebbroso. E il lebbroso gli è venuto incontro perché ha sentito dire, nonostante la sua lontananza dal consorzio degli uomini, che questo Gesù di Nazareth possedeva una forza interiore che lo metteva al di sopra di tutti gli altri inviati da Dio. E dunque si prostra ai piedi di Gesù, lo invoca da lontano, poi gli si avvicina, gli si prostra ai piedi, con i peton, proprio gettandosi come di fronte a una forza divina, e confessa la sua fede. Dipende solo da te, tu puoi ciò che vuoi, dunque se vuoi puoi guarirmi. E a questo punto un fenomeno particolare si presenta all'interno della personalità di Gesù. Splanchnistis, dice il participio greco, cioè commuovendosi profondamente. Un verbo che si rifà all'ebraico e che si riferisce alle viscere stesse di Dio. Dio si muove a compassione, Dio si lascia toccare dalla sofferenza del suo popolo e non riesce a fare a meno di intervenire. E così Gesù, che si è commosso profondamente nelle sue stesse viscere, risponde toccandolo. E questa è un'affermazione molto importante, toccandolo, cioè accettando di condividere il rischio di un'infezione che la legge proibiva assolutamente di fare. Chi tocca un leproso è automaticamente leproso anche lui. Dunque Gesù si commuove, è un po' come quando si racconta che Dio apparve a Mosè e dice: ho compassione di questo popolo, e prende Mosè e lo invia a liberare il popolo dalla schiavitù egiziana. Quindi qualcosa di analogo. Gesù si commuove e non ha nessuna preoccupazione nel toccarlo, sapendo però che toccandolo diventava infetto e quindi costretto a stare anche lui nel deserto con i lebbrosi. Dunque si commosse, lo toccò e lo guarì. Tre dichiarazioni molto importanti. E tutto questo perché il lebbroso aveva mostrato fiducia in lui. Se vuoi, puoi guarirmi. Dunque fin qui tutto positivo, tutto bello. Gesù lo tocca, vuol dire accetta di condividere la sua stessa malattia, però siccome ha la potenza che gli ha riconosciuto lo stesso leproso, invece di essere contaminato, libera il leproso dalla sua malattia contaminante. Ma Gesù sa benissimo che così facendo sta trasgredendo per l'ennesima volta le prescrizioni della legge e corre ai ripari. Non dire nulla a nessuno, ma piuttosto vai a far verificare la tua guarigione a chi ha il dovere di farlo secondo le prescrizioni della legge. E vai, come prescrive la legge, portando anche un'offerta al sacerdote che è costata la tua guarigione. Dunque, e lo fa in modo molto duro. Anche qui c'è un participio greco che indica proprio una specie di stridore di denti, mi raccomando, lo minaccia addirittura. Perché lo minaccia? Perché Gesù è consapevole di aver fatto un gesto che avrebbe dovuto di fatto condannarlo agli occhi del sacerdote. Perciò chiede al leproso guarito di essere lui in qualche modo il mediatore tra le ragioni che hanno animato il gesto di Gesù e le ragioni, le prescrizioni della legge. in modo che il sacerdote potesse toccare con mano il superamento della legge in funzione dell'uomo. Ho guarito io. Ma dentro questa minaccia di Gesù, oltre alla preoccupazione relativa alla reazione del sacerdote, comporta anche una distanza che stabilisce Gesù fra le persone da lui guarite e la sua presenza. Non dirò a nessuno, come se io non esistessi. Sono indicazioni che Gesù fa proprie più di una volta nei suoi interventi. Non ha nessuna preoccupazione di far crescere il suo gruppo, di diventare potente. È una malattia che purtroppo abita tutte le religioni, che Papa Francesco chiama come uno dei peccati più gravi della storia delle religioni. La sete di conquistare, di sottomettere, di esercitare potere su masse sempre più numerose di persone. Dopo questo cosa succede? Succede che l'ammalato si fa testimone. Non è una missione, non è desiderio di conquistare altri alla sua fede che ha dimostrato davanti a Gesù, è una testimonianza. Raccontava a tutti cosa gli era successo, non per motivi proselitistici, ma semplicemente per la gioia di testimoniare. È su questo punto che si distingue la missione dalla testimonianza. Se la missione non viene dalla testimonianza, diventa proselitismo, diventa spirito di conquista, diventa presunzione di dominio. Gesù si libera da questo tipo di preoccupazioni, non è mai un proselitista, ma non può fare a meno che chi è stato toccato dalla sua grazia possa testimoniare ciò che gli è accaduto. In altri contesti ha detto: no, non venire dietro di me, ma vai piuttosto a casa tua, nei tuoi paesi, e testimonia ciò che Dio ti ha fatto. Poteva aggiungere: attraverso la mia parola e attraverso il mio tatto, lo toccò e lo guarì. Dunque questa è la sottolineatura che vorrebbe probabilmente portare anche Marco. Gesù agisce, ma agisce senza pensieri proselitistici, ma solo per la gioia di guarire. E chi è stato guarito da Gesù si riempie di tanta gioia che non può fare a meno di testimoniarla in un'altra, a tutti i venti. E che cosa succede? Succede che Gesù, proprio per questa testimonianza che ormai è stata predicata davanti a tutti, è costretto a far finta o vivere come avrebbe dovuto vivere chi si è contaminato avendo toccato il leproso, e quindi vive nel deserto anche lui. Nel fare il bene, siccome per il giudizio dovuto alla prescrizione della legge si è contaminato perché ha toccato il leproso, accetta di essere considerato leproso anche lui. Per la forza degli eventi, non può più entrare in città, hanno tutti paura di lui. Hanno paura e nello stesso tempo sono attratti da lui. E questa è la situazione in cui si trova Gesù. Da una parte hanno paura di essere contaminati perché lui toccando il lebbroso si è contaminato, e dall'altra sono attratti da questa forza straordinaria che attraverso un gesto illegale, anzi compiuto contro la legge, in realtà trasmette la guarigione e potremmo dire salute e salvezza. E Gesù accetta questa contraddizione abitando nel deserto, come era prescritto per tutti i leprosi e i contaminati dai leprosi. È a questo punto che si capovolge tutto, perché il deserto adesso diventa una città. La gente è talmente attratta dalla parola salvifica e dai gesti salvifici di Gesù che vince la paura e si nutre anch'essa nel deserto. Così i deserti diventano città a causa della presenza di lui. È la stessa logica alla quale ci ha educato Marco quando ci ha messi di fronte a un passaggio dopo l'altro. Dalla sua città è andata a Cafarnaum, a Cafarnaum è andata nella sinagoga è andata nella casa di Pietro, poi è stato cercato da tantissimi. Cioè Gesù dimostra che proprio facendo il bene ti trovi ad essere in qualche modo messo nell'opinione pubblica tra i pubblicani, i peccatori e i malati. E di nuovo il messaggio è molto serio, perché sempre nel contesto del Nuovo Testamento Gesù darà le sue risposte. Qual è la ragione per cui si è permesso di toccare un leproso e di guarirlo? Semplicemente perché è venuto non per i sani ma per gli ammalati. È venuto non per i giusti ma per i peccatori. E quindi agendo secondo le direttive che ha ricevuto dal Padre, che sono direttive di gratuità, inviato non per giudicare, non per condannare, ma per salvare, accetta di essere giudicato e condannato. È così facendo che fa fiorire il deserto, è così facendo che apre finalmente le porte della salvezza, in modo che anche coloro che non appartengono al popolo di Dio possano fruire dei benefici del popolo di Dio, secondo il principio stabilito fin dalla prima uscita dalla sinagoga, che non è il luogo che ci rende sacri, ma è il santo che rende sacro il luogo. Ed è talmente efficace questa operazione che compie il santo, che una casa profana diventa casa di salvezza, attraverso la guarigione che lui è in grado di fare, e che il deserto diventa città, diventa un giardino. La condizione è la stessa. Farsi tutt'uno con chi sta male. Lo ha fatto nella sinagoga, lo ha fatto stabilendo un'intimità con la suocera di Pietro, lo ha fatto adesso con il lebbroso che ha toccato, rivolgendogli la parola, dando una linea di comportamento per i suoi discepoli. Ricorderete tutti il racconto degli Atti degli Apostoli su Pietro che ha la visione di questa grande tovaglia che gli arriva dal cielo e gli si pone sulla tavola del suo pranzo con animali di tutti i tipi. E Pietro che dice: ma io non ho mai toccato nulla di impuro, e non vuole mangiare, e sente la voce, ciò che Dio ha considerato puro non sia impuro per te, con riferimento esplicito al famoso centurione Cornelio, no? Che Pietro ha sentito di dover visitare e di cui ha avuto anche riprensioni da parte dei suoi condiscepoli, fino al punto che Pietro è costretto a dire: ma io sono arrivato in casa del centurione, ma possedeva lo stesso spirito che possediamo noi, e chi sono io da negare il battesimo a chi è stato già visitato in anticipo rispetto alla mia visita? E sono tutte spiegazioni che poi prenderanno corpo nella riflessione di Paolo, perché Pietro resta sempre un pochino titubante, ma Paolo apre a tutto tondo, a 360 gradi, rivolgendo la parola della salvezza in tutte le direzioni del mondo. Dunque il messaggio che ci vuole trasmettere Marco con questa pagina è la caduta di ogni barriera, perché la bella notizia che ha portato a nome del Padre in funzione dell'umanità non è soggetta a nessuna barriera umana, a nessuna prescrizione umana. Fa saltare tutti i confini, tutti gli impedimenti, tutte le barriere, perché lui è venuto per portare la vita al mondo. Questo principio diventerà poi il principio semplicito del Nuovo Testamento. Pensate alle conclusioni che ne trae il quarto Vangelo: Dio è venuto non per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Quindi c'è un programma di salute e di salvezza universale che l'uomo religioso ancora adesso fa fatica a considerare importante nel suo cammino, se è cammino di fede. L'uomo religioso fa sempre un po' distinzione tra loro e noi. Noi siamo la Chiesa Cattolica, Apostolica Romana, ed est ecclesiam nulla salus. Questa è una cosa detta nel 1800, ripetuta nel 1835-40 in documenti solenni del Magistero Ecclesiastico. E dietro tutto questo c'era semplicemente una incomprensione della bella notizia del Vangelo, che va talmente oltre da esprimersi proprio con l'incipit della lettera agli Efesini, che dice così: prima ancora della creazione del mondo, il Signore ci ha scelti tutti per essere santificati nel sangue del Figlio di Dio fatto carne. Andate a vedere proprio l'incipit della lettera agli Efesini, i padri della Chiesa lo richiamavano per dire che la Chiesa non ha avuto origine col giorno di Pentecoste, né la Chiesa è circoscritta ai battezzati storicamente. La Chiesa era già nei pensieri di Dio prima ancora della creazione del mondo, che vuol dire che non c'è nessuna possibilità di prescindere dalla definizione data dal Concilio Vaticano II, che la Chiesa è mistero, de mysterio ecclesiae, è il primo capitolo della Lumen Gentium, ed è una cosa enorme, perché obbliga a rileggere certo la definizione patristica extra ecclesia nulla salus, ma non identificando la Chiesa con le strutture fisiche, istituzionali, giuridiche di una Chiesa stabilita sulla terra, ma semmai con la Chiesa celeste, pensata da Dio prima ancora della creazione del mondo. Per cui non c'è salvezza senza essere nel progetto di Dio. Un progetto, ripeto, che non si lascia condizionare dai confini umani o geografici o culturali o religiosi, ma che richiama il progetto eterno di Dio, prima ancora della creazione del mondo. Ci ha scelti per essere santi al suo cospetto nell'amore. E adesso si può ripetere, certo, essere ecclesia nulla salus, perché caro salutis caro est, cioè per poter parlare di salvezza bisogna prendere atto che siamo di fronte alla creatura che ha bisogno di essere salvata, no? Per cui il lebbroso diventa il simbolo della creatura semplicita, e creatura non identificata unicamente con l'essere umano, perché come dice Paolo in modo molto esplicito, la creazione stessa geme gridando verso il cielo: Abba, Padre. Cadono quindi tutte le nostre preoccupazioni definitorie, tutti i nostri nazionalismi e tutti i nostri confessionalismi. E il sacerdote dovrebbe dare testimonianza di questo. E di che cosa? Che Dio non fa accettazione di persone, ma chiunque è disposto a chiedere il suo intervento riceve, come le prose del Vangelo di oggi, il dono della salute e della salvezza. Cadono tutte le confessioni, tutte le religioni più o meno autodefinite o definite, cadono tutte le strutture, tutte le istituzioni, cade tutto. E apre la speranza, però. Apre la speranza. Cioè, apre la speranza che davvero ogni realtà, non soltanto ogni essere umano, ma ogni realtà creata, si ritroverà alla fine sotto questa bella notizia della salute e della salvezza. A me mi ha dato molto consolazione questo. A mano che vado avanti nell'età, ma a mano anche che mi approfondisco, perché è possibile approfondire adesso con i mass media, nel pensare il mondo, o poi nel pensare gli universi, a pensare che noi siamo appena appena all'inizio della conoscenza di questi infiniti universi che si ripetono l'uno dietro l'altro, ma che non arrivano mai a intuire che prima ancora della creazione degli universi Dio ha pensato a noi e li ha creati così armonicamente fra di loro, ma anche così, diciamo, segreti rispetto a ciò che noi riusciamo a capire di questi infiniti universi, perché ci apriamo finalmente al superamento di qualunque barriera, sia fisica, sia psichica, sia razionale, mentale, perché Dio è oltre, semplicemente oltre. E ringrazio i grandi padri che mi hanno insegnato questo, e amo spesso ripetere l'itinerario di conoscenza di cui parlava Gregorio di Nissa, un grandissimo filosofo, mistico, teologo del IV secolo, il quale dice: non soltanto in questa nostra vita, ma anche al di là dei confini di questa nostra vita creaturale, progrediremo nella conoscenza sempre più profonda del mistero di Dio, fino al punto da poter dire: io vedo nel mio non vedere. Che sembra un paradosso, eh? Sembra una contraddizione in termini, ma Dio si nasconde in una realtà che permette di lasciarsi vedere senza essere vista. Idei e non mi idee. Vedere nel non vedere. Ecco perché poi il punto di arrivo per questi padri è semplicemente una sorta di prostrazione come quella di questo lebroso, con la faccia a terra, semplicemente per lasciar fare a lui. E la sua volontà, lo sappiamo, lo voglio, guarisce. È una bella notizia, non mi sembra? È una bella notizia, perché tutti quelli come me che vedono avvicinarsi il momento in cui dobbiamo andare dall'altra sponda, può essere nutrito da questa certezza straordinaria, ma davvero straordinaria. Di cosa hai paura? Lo voglio, guarisci. Dio ama la vita. È Lui che ci ha dato la vita. Non può non proseguire. A chi è? Sarà mica il mio telefono. Oh Signore. Non mi sono ricordato di mettere in modo aereo e non capivo che era il mio. Adesso non lo farò. Insomma, capite che cosa ho imparato? L'ho imparato leggendo ovviamente Marco, ho imparato leggendo i padri della Chiesa e sto imparando soltanto le notti, siccome non dormo più, tutti questi specialisti che parlano degli infiniti, dell'origine dell'universo, se c'è un infinitamente piccolo da indicare o un infinitamente grande, gli astronauti sono tornati sulla Terra, tutte queste cose mi entusiasmano molto, ma nella gioia di cui vi ho parlato prima, lo voglio, sì, guarito, si è liberato da tutti i limiti per gioire. E di che cosa? Della vita, semplicemente della vita, che non si manifesterà ovviamente con questa ciccia che ci portiamo dietro e con tutto ciò che noi identifichiamo con essere vita, ma sarà vita e pienezza di vita.
All'inizio Innocenzo ci diceva, ci introduceva nel ministero, proprio in questo primo capitolo di Marco e in queste domeniche anche del tempo dopo Natale, ci siamo introdotti su questo ministero di Gesù, almeno a partire dalla visione di Marco, dove Gesù appunto appare come colui, dopo il battesimo, che insegna nelle sinagoghe e guarisce, chiama i primi discepoli, appunto, come si diceva, guarisce. Io vedevo bene questo, dopo il suo battesimo, questa incarnazione del Figlio di Dio. E lì è stato, ecco, proclamato, detto dal Padre, appunto, il Figlio amato, però deve imparare a conoscere l'umanità. Lì Gesù esce dal suo, dalla sua vita nascosta, potremmo dire, di Nazareth, no? Degli anni cosiddetti oscuri, almeno anche Marco non fa riferimento. E vedevo bene, perché abbiamo avuto questo episodio domenica scorsa dell'indemoniato, lì dove Gesù ha rimproverato, anche lì si è un po' adirato, no? Tacci, Gesù lo sgridò forte, questo spirito, e così. E io vedevo come Gesù comincia la sua attività, il suo ministero, insegnando. Avrebbe voluto privilegiare l'insegnamento, ma poi appunto ci sono le realtà umane, cioè questi che lo riconoscono, perché non si è proposto Gesù nel fare i miracoli. È come se l'uomo, che è un po' diviso, no, dentro di sé, tra il bene e il male, riconoscesse, perché in fondo il primo prodigio, potremmo dire, proprio questo indemoniato, è lui che parla, è lui che lo rivela. E poi c'è un climax, cioè qui anche in una versione, in un manoscritto, in diversi manoscritti, si dice che Gesù non è che sia mosso a compassione, alcuni traducono si è adirato, e poi la versione che la Chiesa ha preso è questo, ma ci sono tante varianti che dicono proprio questo, in tanti manoscritti. Due volte si è adirato, all'inizio, forse per la situazione in cui erano messi i lebbrosi, forse perché sapeva che qui siamo di fronte non solo a un indemoniato, non solo a un paralitico che sarà dopo, non solo a qualcuno da guarire. Perché qui, quando lui dice, parla di purificazione, e questa purificazione si faceva solo con i lebbrosi, perché, come diceva anche Innocenzo, il lebbroso era considerato come un morto, era l'impuro per eccellenza. Se si legge il Levitico, tutti i capitoli 13-14, si capisce, perché non era solo il discorso che doveva stare isolato per un discorso di malattia, no? Di contagio, ma era quasi messo fuori, non tanto anche solo dal punto di vista sociale, culturale, ma proprio cultuale. Non poteva accedere a nessun culto, quasi fosse un maledetto di Dio, no? E quindi il lebbroso, che appunto viene all'inizio del ministero di Gesù, è qualcosa, questa lebbra è qualcosa di forte, tant'è vero che per ammettere uno all'accesso della vita con gli altri, doveva fare il sacerdote una purificazione che durava tantissimo, 7 giorni, poi altri 7 giorni, poi portare 2 colombe, poi una farla morire, una farla andare, cioè c'è tutto un processo che perfino non riusciamo nemmeno a leggere tutto, no? Se leggiamo il capitolo 14, questa riammissione è molto lunga, anche per un sacerdote, quindi è qualcosa di forte. Quindi veramente il lebbroso era proprio considerato come un morto, e Gesù sa che davanti a un lebbroso, e sa benissimo che cosa vuol dire questo. E da una parte è mosso dalla compassione, dall'altra parte ha paura. Proviamo a immaginare noi un contesto del genere, la nostra pandemia. Se uno poteva andare un po' contro, cosa sarebbe stato, no? Uno potesse non fare, per esempio, non so, il Green Pass, oppure, cioè, dire, guarire un altro con un'altra forma che non fosse stata quella del governo. Quanti medici, no, hanno fatto questo di nascosto? Hanno guarito in un certo modo andando... E quindi Gesù si trova, io l'ho immaginato, Gesù si trova di fronte a una situazione non facile con il lebbroso. Perché se noi leggiamo come era considerato un lebbroso in Israele, pensiamo, io leggo molto le lettere di Annalena Tonelli, no? Lei ha lavorato con i tubercolotici. Beh, quando in una famiglia c'è un tubercolotico, sia bambino che anziano, eccetera, che comincia a tossire, cosa fanno tutti? lo portano in foresta e muore, perché altrimenti si infettano tutti, nonostante che la tubercolosi sia endemica. Quindi veramente qui, dove Innocenzo parlava di salute e salvezza, c'è sempre un uomo integrale davanti a Dio. E qui si usa tutti i verbi, è sempre purificazione. È molto di più di una guarigione. Vuol dire ammetterlo anche alla relazione con Dio, con tutto, con il, non solo con la società, eccetera. E, perché appunto questo era considerato un lebbroso, non solo lontano da tutti, isolato da tutti, ma anche lontano da Dio, dal culto, da ogni forma di... E quindi è davvero una situazione molto, molto pesante, e Gesù si rende conto che, ecco, però quello che a me mi faceva piacere era vedere il convenire delle due volontà. Non si dice il lebbroso sa, se vuoi puoi purificarmi, non dice guarirmi, no? Purificarmi. E Gesù dice lo voglio, sì, purificato, lo ripete. E poi dice appunto vai e fai tutto quello che è prescritto per la purificazione. Probabilmente questo non ha fatto quello che era prescritto, e va bene, insomma, nonostante la... Perché appunto, perché Gesù capiva che aveva veramente, era andato contro queste leggi della purità. Anche Gesù comprendeva che l'atto era stato un atto forte. Ecco, e a me, come dire, dopo Gesù farà il miracolo del paralitico, per esempio, e avrà ancora più coraggio, perché dirà a quelli che gli portano il paralitico, che glielo calano dall'alto, dirà ti sono rimessi i tuoi peccati, senza che questo chiedesse niente, quindi ancora peggio. E quindi poi si progredisce, Gesù che mangia con Levi, che chiama Levi e mangia con i peccatori e i pubblicani, e Gesù dice sono venuto per i malati, non per i sani. E quindi Gesù lo vedo nel suo inizio di ministero come uno che prende coraggio per essere davvero nella guarigione di tutto l'uomo, il suo fisico, la sua salute spirituale, il suo essere nella relazione con tutti, con Dio e con gli uomini. E il convergere di queste due volontà, se vuoi, puoi, lo voglio. E questo vedevo che è anche una realtà che viene anche nelle nostre piccole quotidiane, cioè realtà, no? Questo convenire anche in piccole cose, ecco, il consentire, no, alla volontà altra quando c'è un bisogno. Qualche volta, no, troviamo, no, se tu vedi, non serve neanche che lo chiedi, oppure uno che ti chiede se vuoi aiutarmi, no, puoi aiutarmi. Ecco, questo convenire così, da una parte semplice, dall'altra parte, siccome si trattava di un lebbroso, molto complicato per Gesù, soprattutto, che deve separarsi poi, essere, cioè talmente era quello che lui aveva annunciato che non poteva più nemmeno andare in città. Ecco, vedevo che questo prendere coraggio anche di Gesù nella sua umanità per mettersi al di sotto, ecco, questo toccarlo vuol dire rendersi impuro, mettersi al di sotto per fare in modo che l'altro possa essere purificato, guarito, amato, considerato e così via. E, ecco, non c'è altra via. Quello che Gesù dirà più avanti, sono venuto appunto per i malati, per i peccatori, e quindi mi metto al loro livello per poter aiutarli. Ecco, questo è molto bello, cioè essere sempre attenti che il primato è sempre la persona che ho davanti, al di là di tutto quello che possiamo immaginare poi di di regole, perché appunto il Levitico ce lo dice molto bene questo.
Io ho visto che ci sono due tipi di, una lebbra che può essere fisica, che si mostra, che si vede, e anche una lebbra spirituale che non si vede. Io pensavo in quella, che giustamente seguendo questa meditazione c'è una lebbra spirituale che si nasconde, che uno lo fa senza rendersi conto. Passano gli anni che è una malattia silenziosa, perché non si vede, perché si nasconde dietro delle situazioni, degli eventi, della sofferenza, quindi rimane dentro sempre. E mentre passano gli anni questo si accumula. Per quello io pensavo che quando Gesù purifica, anche purifica quello. E pensavo, ah, sarebbe buono essere religioso, perché se Gesù può fare quello, sta buono. Per quello io vedevo che la lebbra è un'opportunità. È difficile, ma è un'opportunità. Per diventare, perché la lebbra implica anche un cuore impuro, diventare... nell'umiltà avere un cuore puro, perché così dice il testo di Gesù, chi ha il cuore puro può vedere a Dio, quindi di non poter vedere a Dio, a vederlo, quindi questa opportunità. C'è l'opportunità anche di stare solo, perché chi ha la lebbra deve stare da solo, c'è l'opportunità di entrare dentro di se stesso, di vedere la sua vita, le cose che deve cambiare. E c'è l'opportunità anche di stare fuori di tante cose, anche della comunità, o della stessa famiglia, o di tante situazioni. Essere fuori significa anche vedersi a uno stesso, anche nel rapporto con gli altri. Quindi questa solitudine aiuta anche a purificare. E per quello io oggi le dico a Gesù come preghiera, ecco la mia lebbra, e faccio la stessa domanda che dice il leproso, se vuoi purificami.
Ti accettiamo.
Vorrei prendere una testimonianza, anche perché domani è la chiesa che festeggia Nostra Signora Venuto, e questo avvenimento di cui voglio parlare è accaduto anni che andavo a Lourdes, ma tendenzialmente per ringraziare il Signore durante le stupende processioni eucaristiche e adorazioni poi alla Basilica di San Giudecimo, per ringraziare il Signore e la Vergine che mi aveva a togliere la mia lettera. A un certo punto però ho cominciato a chiedere intercessione alla Vergine Santa e aiuto al buon Dio, una persona che era carissima, mi è carissima tutt'oggi, che alla spalla sentiva il bisogno di parlavamo, ma non avevamo la propensione ancora di andare a parlare con gli addetti ai lavori. Dice, io devo parlare con chi è povero. Intanto abbiamo conosciuto lei, venivamo alle sue catechesi, sulle suore della Pineta Sacchetti. E io seguitavo a chiedere alla Madonna di Lourdes sempre, in ogni parte dell'anno, ma particolarmente in quei momenti, aiuto per questo, diciamo così, lebroso. Tutti noi, come diceva la suora, la lebbra ce l'abbiamo nell'anima, prima che ne porta. Quando è malata è lebrosa. Un pomeriggio ricomincia la processione e io mi sentivo particolarmente commossa e intimamente presa, e ho cominciato già dalla processione a chiedere, a chiedere, a chiedere, a piangere, a chiedere, a piangere, a chiedere, finché si va giù alla Basilica. E durante l'esposizione del Santissimo, proprio un pianto disperato, proprio non disperato, per un pianto che non finiva mai, sempre di aiuto, di integrazione per questa persona. La sera avviene la solita telefonata di buonanotte, che è fatto, che non è fatto, ah, oggi sono andato da padre Gargano. Lo scusa a che ora? Non voglio ripetere la frase del Vangelo di Giovanni, l'amore del cielo, però gli ho chiesto che ora era. Le 5:30. Verso le 5:30, il clou della esposizione del Santissimo è alle verso le 5:30. Le parli non mi viene la qualità? No. No. Dico Gesù ha dato ascolto a me e a lui, ai suoi dubbi, alle sue male interpretazioni, ha avuto pietà, ha compatito e ha salvato. Questa è la testimonianza che ho.
Era malato e poi era guarito.
Era malato nell'anima, è andato da padre Gargano ed è guarito.
E siamo freschi.
Il braccio.
Grazie.
Grazie.
Grazie a lei.
Io mi sono soffermata alla frase: guarda di non dire niente a nessuno. Non dirlo a nessuno. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare. Infatti, non si può contenere la gioia che si dà dentro, soprattutto ricevuto. E la signora parlava di una testimonianza, qualcuno saprà del libro Dio esiste, io lo importavo, di Andrea Corsari. In 3 minuti, una era sempre negato, c'è un'altra e un'altra accaduto, entro in una chiesa. 3 minuti solo, ha visto tutti che erano in adorazione in ginocchio, dice: ma cosa fanno tutta questa gente qua? Attraverso la chiesa da una parte all'altra, aspettando un amico. Perché il suo esposo non era nulla, tutta questa gente in ginocchio e niente. Però a un certo punto ha sentito un corpo, si è inginocchiato e si è venuto. Si è messa a piangere. Quando esce dalla chiesa, l'amico dice: ma cosa hai in faccia tu? E dice: non te la posso spiegare quello che sento dentro. Però l'amico aveva capito che qualcosa è successo in chiesa. In 3 minuti si era, lui dice: sono diventato cristiano della chiesa cattolica romana. Tutto questo. Quando torna a casa, anche la nonna se ne accorge che non era più il nipote che era prima. Perché è un po' difficile quando una ha una gioia immensa dentro, tenerla solo per sé. Delle volte senza neanche condividerlo, la gente vicina se ne accorge che c'è questa metanoia dentro. Solo questo potevo condividere.
Sentiamo, Sandro.
Solo una piccola sottolineatura di cui
dagli un po' di microfono.
Non ho chiaro il significato, però mi sembra molto importante questo toccare. Questo toccare c'è stato per la storia di Pietro, c'è adesso, c'è per l'uomo Luisa che tocca. Chi mi ha toccato, e c'è una marea di volte. E questo dimostra, secondo me, ma non so bene inquadrarlo, come dire, una grande concretezza come siamo fatti. sia quasi anche coerente con l'epistola in cui dice siete mangiati e siete beviati. Non è molto astratto, è mangiare e bere, oltre magari andare a altre cose. E io ogni tanto, anzi abbastanza spesso, rifletto su quella frase che viene detta durante la messa quando c'è l'offertorio, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, è una cosa ben concreta, così è, non è un simbolo, è un frutto di lavoro. Ecco, cosa significa esattamente? Non mi è chiaro, però volevo metterlo a disposizione, perché è una dimensione che in un certo senso mi impegna, perché noi siamo, noi diciamo, non monaci, noi siamo molto impegnati a fare tante cose, troppe diciamo, a tante cose. E queste cose sono cose, fanno, è il lavoro dell'uomo. E quindi anche il periodo di Gesù nascosto, il periodo nascosto di Gesù, non è un periodo così nascosto, perché la Madonna conservava memoria, e se lei conserva memoria vuol dire che non era una cosa così rilevante, altrimenti non valeva la pena di conservare memoria nel suo cuore. Questo tipo di preoccupazione volevo stare. Grazie.
Grazie.
Io non è che ho niente di particolare da dire, però mi ha colpito quello che ha detto Silvia, perché io sono, ho fatto le stesse riflessioni, però le ho fatte partendo dal testo, approfondendo il testo del Levitico. Quando il Levitico parla di lebbra, in realtà c'è un riferimento particolare che si ritrova commentando il testo con il testo nel libro dei Numeri. C'è l'episodio in cui Miriam e Aaron parlano contro Mosè, sparlano di Mosè in realtà, e Dio interviene e rende Miriam lebbrosa per punirla di questa storia, di questa cosa, e poi la guarisce anche. E poi il Levitico dice anche appunto che il lebbroso deve stare da solo. Ora, la parola solo in ebraico è una parola che, come sempre, può avere tante sfaccettature, perché è composta, se la scindiamo in due, è composta di due parole che vogliono dire la porta del cuore. La solitudine è la porta del cuore, cioè è qualcosa che spinge l'uomo a entrare dentro nel profondo di se stesso e farsi tante domande, ecco. E quindi appunto mi sono trovata a riflettere che la lebbra in realtà è qualcosa che ti mette contro gli altri, che cioè che ti porta a, che rompe la tua relazione con l'altro, perché chi sparla e chi contro qualcuno chiaramente rompe una relazione amicale, una relazione d'amore. La solitudine, l'essere solo, ritrovarsi solo, ritrovarsi fuori dal contesto, ti dovrebbe portare appunto a renderti conto di questo e quindi a restaurare poi la relazione con l'altro, ecco, che è una delle cose fondamentali.
stiamo trovando questo brano, e quello che li motiva è il verbo, cioè Gesù si muove a compassione, Gesù non ha compassione, si muove, un verbo che indica un movimento, cioè Gesù in una qualche misura potremmo dire, come si dice oggi, è tirato per la giacchetta, cioè in una certa misura è quasi costretto anche a fare delle cose che forse gli costano qualcosa. E questo movimento, la compassione, io la mettevo con il fare il bene. Quello che contraddistingue il cristiano non è tanto il fare il bene, perché quello lo fanno in tanti, lo possono fare in tanti. E tante persone ho incontrato che fanno il bene, pur non essendo cristiani. E quindi quello che contraddistingue il cristiano è la compassione, cioè avere compassione, che significa fermarsi e anche cambiare strada. E se vogliamo l'episodio lucano delle dita che si ferma perché abbia compassione di lui, si ferma, interrompe il suo cammino abituale dove lui voleva andare e si ferma perché ha compassione. E allora in questo io ci vedevo un Gesù che sicuramente rompe tutti gli schemi della legge di Mosè, però anche questo rituale, come qualcuno ha messo in evidenza, i rituali ebraici in questo senso erano funzionali a un mondo diviso, perché era malato, perché era prostituta, era quasi impossibile purificarsi. Per esempio il discorso delle prostitute era un discorso molto complicato, cioè se una prostituta voleva in qualche maniera cambiare vita e quindi salvarsi, doveva fare un rituale costosissimo, ma non usando i soldi, diciamo, del patrimonio. E quindi praticamente rendeva tutto impossibile, la salvezza era impossibile. Gesù, questo si coglie l'atteggiamento di Gesù, se non si rompe questa barriera, per cui i malati continuano a rimanere malati, i sani continuano a rimanere sani, quindi in un mondo diviso, in realtà non c'è salvezza, ma non c'è neanche questa speranza. Allora anche la missione di Gesù come si realizza? E questo discorso della divisione, padre Gargano faceva riferimento a quello che poi qualcuno viene chiamato come il concilio di Gerusalemme, cioè i discepoli a un certo punto, anche la Chiesa, ripropone in una qualche misura una divisione all'interno della Chiesa. È la vicenda del contrasto tra Giacomo, il giudeo cristiano, e Paolo, che vuole rompere, diciamo, questa impossibilità di diventare cristiani senza passare per l'ebraismo. Questo era un grosso problema, perché se prendiamo la circoncisione, se era necessaria per il mondo ebraico, per i greci era qualcosa di scandaloso, ma anche di inopportuno. E quindi come creare una Chiesa unita? Anche qui Paolo fa una forzatura. E il contrasto tra Pietro e Paolo, che Pietro diventa, diciamo, una mediazione, però chiaramente rimanda a una divisione. E poi mi è molto piaciuto il riferimento del passaggio del Vaticano II e Vaticano I. Io, perché a me piace molto studiare il Vaticano II, quindi questo mi fa particolarmente piacere. Nella ecclesiologia, della Chiesa, come dice il padre Congato, ci si era puntati molto sulla Chiesa come istituzione, come sacramento, e poco sul mistero della Chiesa. Il Concilio Vaticano II, da questo punto di vista, ha cambiato le cose, e per cui quell'extra, nulla salus extra ecclesia, oggi lo possiamo vedere in una maniera diversa. Qual è allora, diciamo, il passaggio anche della Chiesa? La Chiesa del Vaticano I è una società perfetta, ed è una fortezza assediata nel mondo. Perché? Proprio per questa impurità del mondo. che non poteva entrare nella chiesa, la chiesa è una fortezza. Il Concilio Vaticano II parla della simpatia per il mondo, cioè non ci poteva essere un rovesciamento maggiore. Lo dice Giovanni XXIII, nel suo concilio ha espresso una grande simpatia per il mondo, non ha detto una cosa che provo, diciamo, a. E quindi diciamo questa anche apertura della Chiesa oggi anche con Papa Francesco può rendere un servizio al mondo, proprio perché non si chiude all'interno, diciamo, di una categoria quasi irraggiungibile, e poi Padre Congatti piace anche perché stando laico lui ha posto il problema di una teologia per i laici che non avevano posto in questa chiesa divisa tra chiesa docente e chiesa discente, per cui i laici in fondo erano un po' una cosa ammirata e quindi c'era una cosa un po' più imperfetta, diciamo, no? Cioè erano cristiani ma un po' di serie B, diciamo. E quindi niente, queste erano un po' le riflessioni teologiche, detto un po' velocemente perché poi in realtà ci sarebbe tanto. E quindi niente, questo discorso sicuramente della simpatia di Gesù, cioè Gesù è anche simpatico, perché non si mette dietro della faccia austera, un peccatrice, eccetera, insomma. E quindi questo erano queste cose che mi hanno colpito, in particolare il discorso della compassione, come qualcosa che ti fa cambiare anche strada di umano.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sentiamo Teresa. Dagli il microfono perché io non sento mai niente perché ho la voce così flebile. Ecco.
Paolo, mi sono fermata sulla seconda lettura. Mi è colpito molto perché domenica scorsa abbiamo sentito Paolo che diceva di essere libero da tutti e oggi che cerca di piacere a tutti in tutto. Settimana scorsa diceva che si è fatto tutto per tutti e oggi che non cerca il suo interesse. E pensavo che di solito abbiamo paura delle persone che cercano di piacere a tutti, perché significa che vogliono avere aperte tutte le porte, coperte le spalle nel caso del bisogno, e cercano piacere a tutti per proprio interesse. E Paolo proprio no. Lui cerca di essere libero da tutti ed essere per tutti, perché vuole salvare ad ogni costo qualcuno, come diceva domenica scorsa, e oggi aggiunge perché giungano alla salvezza. Questo verbo aresco significa di sforzarsi di compiacere, di accogliere, di conquistare, favorire, far piacere. Dall'altra parte pensavo che è difficile piacere a tutti, perché sempre anche involontariamente si dà fastidio a qualcuno, si suscita ostilità o opposizione. Paolo proprio poteva fare questo, essere per tutti, perché era libero da tutti. E nello stesso tempo senza strumentalizzare nessuno per ottenere qualcosa per se stesso.
Se non c'è altro, magari ci avviamo al canto conclusivo del Salmo.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia.
Annulli ogni separazione e distanza. Aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre l'immagine stessa di Cristo per testimoniare ai fratelli la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Per le ceneri a San Gregorio la messa è sopra.